Allora, riprendiamo dove abbiamo lasciato 3 settimane fa. Abbiamo l'ultima volta parlato della storia di Caino e Abele, di quando Caino e Abele avevano. Caino era geloso di Abele perché Dio aveva accettato la sua corbana e non il proprio, e allora ci rimane male. E Hashem dice: guarda che se fai bene verrai perdonato. Vuol dire non pensare che tu hai fatto una cosa negativa, allora. E qua sta parlando ancora prima che lui ha ucciso il fratello, quando lui ci rimane male, perché gli si è sentito proprio la faccia cadere del fatto che Dio abbia accettato del fratello non il suo. E Dio dice: lui l'ha fatto col cuore, tu no. Allora, se tu aggiusterai questa tua sentimento del cuore, fare le cose come si deve, anche tu verrai accettato. Ok, e questo era quello che poi abbiamo finito dicendo, che quando una persona affronta una sconfitta, perciò lui in questo momento è sconfitto perché il suo sacrificio non è stato accettato, allora quando affronti una sconfitta accettando l'umiliazione del caso, allora accettando l'umiliazione e l'insulto che ne derivano, sente la sua anima bruciare. Molte volte quando ti vergogni ti senti bruciare dentro, no? Allora il dolore e la sofferenza originati da questo sacrificio sono allora considerati una prova dell'offerta posta davanti ad Hashem. Vuol dire, il fatto del bruciore, il fatto del sentirsi è una cosa che devi accettare e questo fa parte dell'inizio di come la tua cosa possa essere accettata davanti ad Hashem. Perciò la sofferenza, il disagio, la vergogna, tutte queste cose qua, non dobbiamo vederle come una punizione di Hashem, come che Hashem non ci ha accettati, ma il fatto che ci senti male, questo è, e lo accetti, come studieremo stasera, e lo accetti, allora questo è un inizio di come poter riappacificarti con Hashem. Tante persone si arrabbiano con Dio, tante persone staccano la spina e non vogliono essere più connessi con Hashem, invece ovviamente niente di tutto ciò. La Torah ci insegna, sii capace di accettare, accetta e vedrai che pian piano questo a tu accettare la sofferenza o accettare il tuo disagio, la tua sconfitta, quello che è, il tuo accettare ti rende più vicino ad Hashem perché alla fin fine è la volontà di Dio. Allora, prima l'accetti, meglio l'accetti e più prima riuscirai a metterti in carreggiata. Ok, andiamo avanti, cominciamo la nuova pagina. Il titoletto è Esistono due tipi di sacrificio personali. E dice così: vi è il sacrificio di chi intende fare del bene o avere successo. Questo è il primo sacrificio. Oppure vi è il sacrificio di chi accetta i propri fallimenti con amore. È il caso che noi appunto stiamo discutendo. Nel secondo caso, il sacrificio tra virgolette, è costituito dalla persona stessa. Ovvero, in questo modo una persona sacrifica la propria anima ad Hashem. Ripeto, quando diciamo sacrificio è tra virgolette, no? Ovviamente la Torah non vuole sacrifici umani, ma sacrificare se stessi, sacrificare le nostre passioni, i nostri desideri, il nostro tempo, tutto quello che è. Qua dice sacrificare la propria anima a Dio. E adesso entra e spiega così: il sacrificio che Caino avrebbe potuto offrire ad Hashem. Perciò quando il suo sacrificio non è stato accettato e lui si è sentito svergognato, eccetera, allora il sacrificio che lui avrebbe potuto offrire ad Hashem dopo il suo fallimento era appunto se stesso, con tutto il proprio cuore. Quando Hashem gli ha detto sì, ma tuo fratello l'ha fatto col cuore e tu no, allora lì avrebbe potuto capire il messaggio di Hashem e mettere tutto il suo cuore. Se il sacrificio fosse riuscito, questo sacrificio del cuore di Caino, Hashem avrebbe potuto compiere correzioni meravigliose nell'uomo così come nel mondo. Allora, questa frase e tutto questo, tante frasi di questo capitolo qua sono proprio come miele, vanno proprio sentite, sottolineate, ripetute, perché veramente tante parole messe proprio azzeccate una dopo l'altra. Dice: il sacrificio che Caino avrebbe potuto offrire ad Hashem era appunto di se stesso, se lui era capace di sacrificare il suo cuore, vuol dire accettare la volontà di Dio, accettare quando gli è stato detto, ma tu hai sbagliato, tu non hai fatto col cuore, fallo col cuore e verrai accettato. Allora, se lui avesse capito, Hashem gli avrebbe potuto far compiere correzioni meravigliose, sia in lui che nel mondo. Noi cosa facciamo? Quando sbagliamo, e magari ci si dice guarda, hai sbagliato per questo e quest'altro, molte volte ci chiudiamo in noi stessi. Diciamo, no, io non ho sbagliato, ma sai che hai sbagliato? Allora, qua dice: se tu capisci il tuo di sbaglio e lo accetti e capisci che puoi fare un tikkun. Non è che la vita è finita, siamo umani, sbagliamo, ma a volte noi non vogliamo accettare che sbagliamo. Ma se lo accettiamo, e allora Hashem fa in modo che puoi avere delle grandi correzioni, fare un grande tikkun di te stesso e nel mondo. Vuol dire, uno che vuole sempre avere ragione, non vuole mai ammettere i propri sbagli, non va bene. Secondo quel concetto, che può essere riassunto con le parole prese dal Devarim, Hashem, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore. Un mal Hashem lo kechet levavcha. Circoncidere il tuo cuore. Vuol dire Hashem vuole fare in modo che il tuo cuore sia completo. Circoncidere è per noi una cosa completa. Perché prima della circoncisione il bambino non è perfetto, dopo la circoncisione è perfetto. Allora è questo il punto è come fare un taglio al cuore, come fare un qualcosa per aggiustare il cuore, completare il cuore. Hashem avrebbe potuto prendere questa umiltà e, stiamo parlando adesso di Caino di nuovo, se lui avesse accettato la sua sconfitta, il suo sbaglio, e avesse reagito con umiltà anziché andare a uccidere il fratello, Hashem avrebbe potuto prendere questa umiltà e trasformarla in un fascio di luce. Umiltà porta luce sulla persona, che avrebbe annullato ogni desiderio malvagio o qualsiasi tratto negativo del carattere della persona per portarla a un livello estremamente alto. Qua dice: Caino, hai sbagliato, sei umano, accettalo. Dillo Dio, hai ragione, ho sbagliato. Non ho messo cuore, farò meglio. E te lo dimostrerò. E ti metti e ti aggiusti e fai, dimostri che ce la fai. Allora, se tu fai così, cioè se sei umile da dire ho sbagliato e cambierò, allora vieni inondato, questa umiltà trasforma, ti fa inondare di luce di Hashem. Chi è positivo ha luce, chi è negativo è buio, c'è poco da fare. Se noi avessimo la capacità, come certi tzadikim, di vedere l'aura di ogni persona, vedremmo subito chi c'è la bianca, chi c'è la nera, chi c'è l'arancione, sono diversi colori. Quando sei negativo, quando pensi negativo, qualsiasi forma di negatività, la tua aura è nera. Invece quando sei positivo sei limpido, brillante, trasparente. Perciò ripetiamo, Hashem avrebbe potuto prendere questa umiltà e trasformarla in un fascio di luce che avrebbe annullato ogni desiderio malvagio. Tutti abbiamo desideri malvagi, ma se sei umile e accetti Hashem, lui ti illumina. Questa era la prova di Caino. L'accettazione del regno di Hashem. Questo è quello che lui era la sua prova in quel momento. Accettare la volontà di Hashem sul mondo, anche qualora avesse dovuto significare una condizione sfavorevole per se stesso. È vero, lui adesso doveva ammettere che ha sbagliato, a nessuno ci piace ammettere che abbiamo sbagliato, ma se lui l'avesse fatto, se tutti noi facciamo ammettere e accetti che Dio, il regno di Hashem e così via, allora, anche se è una cosa sfavorevole, ma dal momento che anche il fallimento era stato posto sulla sua strada per volere di Hashem. Il fallimento, tutti gli inciampi, le prove, le difficoltà che abbiamo, chi ce le mette sulla strada? Ovviamente Dio. È questo che di nuovo anche dobbiamo capire. Se Dio mi ha messo sulla mia strada questa prova, questa difficoltà, avrà i suoi motivi. Come tante, tante volte abbiamo spiegato, ognuno, le prove che riceviamo nella vita sono su misura per ognuno di noi. Non c'è una prova collettiva. Sì, a volte il popolo ebraico riceve una prova, ma stiamo parlando di privato, no? Ogni persona riceve da Hashem una determinata prova. Ogni giorno abbiamo delle prove. Ma Hashem non mette peso, troppo peso su quello che noi non riusciamo, perché sennò, altrimenti che motivo ci sarebbe di mettere? La prova serve a farti diventare più forte, a farti crescere. E la prova è sempre su misura sulla tua capacità di poter affrontare questa prova. Allora qua dice, questa è la prova di Caino, accettare la volontà di Hashem, e qualora avesse dovuto significare una condizione sfavorevole per se stesso, dal momento che il fallimento era stato posto sulla sua strada per volere di Hashem. Ma Hashem non ti mette il fallimento sulla strada perché tu fallisca. Hashem ti mette a volte il fallimento sulla strada perché a volte fallendo riesce ad arrivare poi a un livello, a una consapevolezza superiore e a migliorare. Molte volte è proprio, purtroppo è così. Molte volte è proprio un fallimento, una caduta, una rottura, una frattura ti porta a migliorare. Tra marito e moglie, tra amici, tra Dio e te. Qualsiasi sia la situazione, e un business va male, fallisce, poi ne apri un altro e va meglio, qualsiasi sia la situazione, la frattura che viene non viene mai per fratturare, viene per portare a una promozione, a qualcosa di migliore. Adesso qua dice una cosa interessante, vi è un grandissimo Yetzer Hara che non intende lasciarti ottenere un così grande tikkun. A tikkun abbiamo detto vuol dire è aggiustare. Ognuno di noi ha un tikkun nella vita, nel mondo dobbiamo aggiustare una certa cosa. Però attenzione, il tikkun è una grande cosa. Allora, ogni cosa grandiosa non può arrivare facilmente. Non esiste. Allora, diffidiamo da chi dice che la vita è facile. La vita è bella, sì, ma non è facile. E se è facile, dobbiamo cominciare a spaventarci. Quando tutto va troppo facile, troppo liscio, lì dobbiamo avere la coscienza di dire: wow, c'è qualcosa che non va. Forse Dio si è dimenticato di me. Forse non ha valore quello che faccio. Perciò quando riscontriamo difficoltà, dobbiamo capire: oh, va tutto nella norma. Quando un bebè appena nato non piange di notte, c'è qualcosa che non va. Perché il bambino di natura di notte piange e bisogna accudirlo. Idem nella vita. Perciò vi è un grandissimo Yetzer Hara che non intende lasciarti ottenere un grande tikkun. Ovvio, Yetzer Hara cosa fa? Deve impedirti di fare il bene. Le forze del male, quando vedono che noi facciamo il bene, non mica rimangono in silenzio, vogliono reagire. Più bene fai, più le forze del male vogliono reagire. È normale che sia così, è il modo come Hashem ha creato il mondo. E per questo, quando c'è l'Yetzer Hara che si oppone, tenta di riempirti il cuore di consapevolezza nei confronti di te stesso e di altri e ti fa provare rabbia verso un fallimento. Il Yetzer Hara cerca tutte le maniere possibili e immaginabili per buttarti giù. Se tu sei forte, Lui si sente minacciato. Lui cade. Come fa gli Yetzer hara a farti inciampare? Ti porta tristezza. Ti toglie sicurezza in te. O come dice qua, ti fa sentire rabbia per il fallimento che hai appena avuto, per lo sbaglio che hai appena fatto. Gli Yetzer hara, per combatterti, non usa tanto la forza, ma usa più l'intelligenza. Sa esattamente dove prendere l'umano, lo prende nell'orgoglio, lo prende nella rabbia, lo prende nei vari punti che noi siamo tutti deboli, e poi lui conosce ognuno di noi dov'è la nostra difficoltà, la debolezza, e va ad ognuno di noi a prenderci, a beccarci proprio nella nostra difficoltà e debolezza. Perciò gli Yetzer hara è un man vuol dire uno specialista, uno specialista nel suo lavoro, sa esattamente come prendere i nostri punti deboli e farci cadere. Allora, lui cosa tenta di fare? Tenta di togliere stima interiore alle persone. Ti fa arrabbiare, ti fa vedere che hai fallito, ti ingrandisce la cosa mille volte di più. Ma la Torah ci rivela che tutto dipende da come si affronta questo fallimento. Tutti sbagliamo, tutti falliamo, tutti pecchiamo. Dipende tu come lo affronti? Ti sarà capitato in alcuni giorni di esserti impegnato a fondo per non arrabbiarti? Perché una persona magari dice, io mi arrabbio facilmente, cerco di lavorare su me stesso, di evitare di arrabbiarmi. Allora una volta ci si impegna, no? Dico, mi impegno, non perdo più le staffe. Attenzione, arrabbiarsi non vuol dire neanche il sentimento primo. Il sentimento di rabbia è una cosa che viene. Non possiamo dire non mi arrabbio, quello viene. Quello che noi dobbiamo lavorare è di non reagire in un modo con rabbia. Perciò ti capita una cosa? Beh, non siamo angeli, non è che di colpo uno diventa un angelo, non sento neanche la rabbia. Certo che la rabbia la senti, o il desiderio peccaminoso, certo che ce l'hai, è umano. Perciò attenzione, non confondiamo le cose. La rabbia viene, il sentimento di peccare viene, ma quello che noi dobbiamo lavorare è di bloccare la tozza A, il comportamento negativo. Perciò mi arrabbio, ma non urlo, non inveisco, non faccio niente di grave e così via. Allora, ti sarà capitato in alcuni giorni di esserti impegnato a fondo per non arrabbiarti? Per studiare la Torah o per essere gentile con qualcuno e di aver fatto tutto questo con intenzioni sincere, no? Oggi mi impegno e non sbaglio. Eppure, nonostante tutto, le cose sono andate comunque male. Sei partito con il migliore delle intenzioni, eppure ti sei arrabbiato. In questo caso, la prova che ti è stata posta davanti non è rappresentata dal fallimento in sé. Se tu hai fallito, non era questa la prova, ma dalla reazione di quel fallimento. Dio ti mette, fate attenzione, Dio ti mette davanti una prova, qualsiasi essa sia. Tu fallisci questa prova, sbagli. Attenzione, non era, a volte non era quello che la prova non era se sbaglio, se non sbagli. La prova era il prossimo passo. Io voglio che tu sbagli, perché voglio vedere come reagisci. È chiaro il punto? Non sempre la cosa che noi sbagliamo è la prova di Hashem. Non è quello. A volte è il passo dopo, è la reazione al nostro sbaglio che Dio vuole vedere come noi reagiamo. Perciò Dio magari a volte fa di tutto per farci sbagliare, eh? Perché vuole vedere, ok, adesso che hai sbagliato, come reagisci? Sono riuscito a farti arrabbiare, ipotesi. Vuole vedere se tu sei capace di trattenere la tua reazione. Come la famosa storia che abbiamo ripetuto tante volte, di quello che va dal Rebbe, dice io perdo le staffe facilmente. Vi ricordate, no? E lui dice non gli dà cur, non gli dà, e poi fa di tutto per farla arrabbiare. E lui non ci casca. E poi il rabbino dice: vedi, io faccio di tutto per farti arrabbiare, ma tu non ci sei cascato. Vedi che Dice, ma certo, perché io ho sentito, ho saputo, quando tu dicevi al tuo segretario di farmi quella cosa, ho sentito che tu dicevi, sapevo che era una prova. Allora lui dice, appunto, anche da Hashem è così, anche da Hashem sono delle prove. Così come tu hai sentito me che dicevo fatelo arrabbiare per metterlo alla prova, devi sapere che anche Hashem fa così. Ti fa arrabbiare per metterti alla prova. Perciò quando ci succede qualcosa che ci fa arrabbiare, la prova è, vediamo come reagisce. O quando io faccio una cosa che desidero tanto fare di bene per Hashem, ma non riesco, Hashem dice, vediamo come reagisce. Se tu smetti, ipotesi, e voglio migliorare il mio Shabbat, voglio migliorare il mio kasher. Arrivo venerdì sera, la prima ora la faccio bene, la seconda ora già inciampo. Allora tu cosa fai? Ci rimani male, ma come? Io sono partito con l'intenzione di fare Shabbat bene e già Hashem mi fa inciampare dopo un'ora di Shabbat. Allora, è questo il punto. Se tu dici basta, non ne voglio più sapere di Shabbat, Dio anziché aiutarmi mi mette in difficoltà, e allora dove sta il bello del gioco? Se questo è il gioco, chi ti vuole vedere come reagisci? Se tu dici ok, ho sbagliato, però alle prossime ore le farò bene, è questa la reazione giusta a un fallimento. Riconoscendo che questa è la vera prova che dobbiamo affrontare, possiamo trarne che i nostri fallimenti ci vengono inviati da Hashem. È per questa ragione che Hashem ha chiesto a Caino perché il tuo volto si è rabbuiato quando non ho accettato il tuo Corban. Perché hai perduto la tua dat, il tuo intelletto, hai perso la testa? Se attraverso questo fallimento ti rafforzerai e continuerai a giudicare positivamente l'operato di Hashem, perché quello che faccio è per il tuo bene, allora lui, Hashem, ti dirà: continua a servirmi con gioia e io ti solleverò nel luogo del perdono. Vuol dire, non ti arrabbiare con Dio, non dare la colpa a Lui, l'ha fatto per il tuo bene, l'ha fatto per rafforzarti, ma capisci però che è tutto per il tuo bene. Perciò continua a servire Hashem con gioia, in modo che io ti possa sollevare nel luogo del perdono. In questo modo, ogni volta che fallirai, starai catalizzando una così grande correzione nel mondo che Hashem ti eleverà persino più alto di Abele. Caino, tu adesso sei più basso, ma se tu segui le mie direttive, potrai arrivare a un livello più alto di Abele. A voi, prima di andare avanti, se qualcuno ha da chiedere, da aggiungere. Claudine, ci dica, visto che è un po' che non la vediamo.
Tanto buonasera a tutti. No,
Buonasera.
no,
Bentornato nel
ripeto.
mondo degli umani.
No, no, ho ascoltato con molta attenzione e capita molto spesso che queste prove vengano, ci sono, e le reazioni non sono sempre, diciamo, delle migliori.
Beh, detto dalla maestra di yoga non va bene.
No, no, cioè, sì, ci si deve lavorare, ci si deve lavorare, ci si deve lavorare. È un lavoro continuo quello che io dico, quello che insegno anche è un lavoro continuo, è un
Quando noi
lavoro.
pensiamo che siamo arrivati, abbiamo già sbagliato.
Esatto, è un lavoro continuo e credo che quando uno riconosce che è una prova, credo che già sia a metà dell'opera.
Assolutamente, assolutamente.
Sì.
Perciò Dio non è lì che si diverte a farci inciampare, a farci tribolare o okay. Che se succede queste cose qua è per il nostro bene, perché ci vuole rafforzare, ci vuole rafforzare. Laura Khabib, ci dica qualcosa, visto che lei spesso litiga con Ascendi, con amore, con amore.
Non lo so, buonasera a tutti. Io posso dire che personalmente sono in continuo in continua lotta con me stessa. Queste cose che sta dicendo sono pane di tutti i giorni. E quindi non lo so, spesso e volentieri mi sento, cioè, dico sì, ho fallito. Io, il mio punto debole è la rabbia, quella lì è veramente il mio punto debole. Io perdo molto facilmente la pazienza e quando perdo la pazienza, alle volte tiro fuori cose che non dovrei tirare fuori. Alle volte cerco di trattenermi e mi trattengo. Il problema è che questa rabbia che io tengo dentro. Magari mi va da un'altra parte, capito? Quindi è un lavoro costante, è un lavoro che io devo sempre cercare di tenermi, devo sempre cercare poi di lasciare defluire questa rabbia. Se magari la trattengo, devo cercare poi di scaricarla in un'altra maniera, non in maniera dannosa, non nei confronti di altre persone. Quindi è molto difficile. Quindi queste lezioni sono un toccasano. E poi c'è da studiare, da mettere in pratica in continuazione. In continuazione, è un lavoro che si fa in continuazione.
Ecco perché sono venuto spesso in viaggio allora.
Poverino, lui è proprio il parafulmine dove il fulmine si va a scagliare.
Ok, qualcun altro vuole dire qualcosa? Vittorio, vuoi dire qualcosa?
Io volevo dire un'altra cosa poi.
Sì.
C'è anche un concetto di rassegnazione. Ok, quando succedono delle cose, diciamo, un po' tragiche oppure delle morti premature che uno vorrebbe, diciamo, dare delle spiegazioni, poi subentra per chi poi studia Torah o comincia, diciamo, un percorso introspettivo attraverso la meditazione, eccetera, c'è proprio un concetto di rassegnazione, cioè, oltre il quale la mente non può andare, cioè accetta Kadosh Baruch Hu quello che lui ha deciso senza capire, senza riuscire a reagire quasi, e così e basta. Cioè, allora lì forse c'è un limite, no? Dice, ma dov'è il mio lavoro in questo? Cioè io capisco e lì mi fermo e sono rassegnato, sono
Ecco,
rassegnata.
non so se la parola rassegnato è giusta, in italiano sì, ma non nel caso, non so se è giusto, perché non ti devi rassegnare. Rassegnare vuol dire, vabbè, alzo le mani, sto, parlo con un...
Rassegnare alla volontà di Dio.
Ma rassegnare è una parola negativa. Rassegnare è, parlo con mio marito, ma lui parlare col muro, la stessa cosa, mi rassegno, no? Vuol dire... Lui è sbagliato e mi rassegno a andare avanti.
No, 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 non
Rassegnare,
intendo
ecco,
questo.
infatti, nel caso di Hashem non è che ci rassegniamo, nel caso di Hashem, io non capisco,
Esatto.
anzi, sai cosa? Forse mi rassegno a capire, allora mi accetto. Questo è un altro, cioè, vuol dire, anche lì forse non è perfetto, perché rassegnarsi è una perdita, è una sconfitta. Noi con Hashem non ci vuole sconfiggere. Noi quando il nostro, come tu dici, il nostro cervello non arriva a capire, ma devo dire, Hashem sa, so che è al 100% per il mio bene, aspetto di vedere risvolti, aspetto di vedere risultati positivi. Ma rassegnazione è una parola un po'... non mi piace. Così. Però l'idea è giusta. Quando io non riesco più a capire, dico, va bene, aspetto di capire perché Hashem, cosa Hashem desidera da me, e cosa devo fare e così via. Questo sì. Sì, però Claudine non è che se ce l'hai e poi la mamma non c'è, vogliamo tutti e due.
No, c'è mia mamma,
Ah,
c'è,
non la
l'ho
vedo.
vista. Mi sembra di averla vista.
Non mi sembra. No.
Ah no, non è lei allora.
Ci
Ci
sono.
sono.
Ah, c'è?
Ci sono, sì. Volevo chiedere anch'io una cosa.
Ma
Allora,
perché?
volevo sapere la differenza che c'è fra l'impulso che abbiamo tutti noi della vita, di vivere, che ci spinge, l'impulso che ci dà la forza, che ci dà la volontà. E poi abbiamo come frenare questo impulso se poi alla fine uno si rende conto che è un impulso, però è molto difficile frenarlo subito. Lo devi frenare lavorandoci sopra, come ha detto Claudine. Praticamente l'impulso che tu devi avere. Per me l'impulso è la vita, senza impulsi uno non vive più.
allora dico, non è
Però
rassegnazione, accettare che tu puoi frenare i tuoi impulsi, è così? No.
allora, gli impulsi quando non sono filtrati dalla testa, dalla mente, possono essere rischiosi. Un impulso può essere un impulso molto positivo, come anche molto negativo, no? Ma nel momento del dolore, della rabbia o quello che sia, se una persona reagisce, si fa prendere dal suo impulso senza fare filtrare la mente, ovvero è la mente che deve, il solito discorso è che la mente deve governare il cuore. Il cuore è grandioso, però a volte ci fa sbandare. I famosi impulsi che lei dice, può essere impulso totalmente negativo. Se io sono infastidito e reagisco con un impulso infastidito, faccio qualcosa di male, o verbalmente, o fisicamente, o quant'altro. Allora, la mente deve sempre controllare questo impulso e dire, è una cosa giusta o sbagliata? Perché se l'impulso va secondo il proprio impulso, 9 su 10 sbagliamo. Perciò davanti a ogni impulso dobbiamo chiedere alla nostra mente, aiutami a filtrare, sto facendo giusto o sto facendo sbagliato?
Ti chiede sempre aiuto al Shem, vero, vero, vero.
Perciò anche davanti a una prova che Hashem ci mette, che ci dà un impulso, io devo dire, alt, io non sono una bestia. Una bestia, un animale, che il suo cervello è più limitato di un umano, ha gli impulsi più, non riesce a controllare i propri impulsi. Un toro, un animale, qualsiasi sia. Allora, noi non vogliamo essere come gli animali, Dio ci ha dato un cervello più sviluppato degli animali e questo cervello ci deve aiutare a ridurre i nostri sbagli. Come riduciamo gli sbagli? È fare in modo che gli impulsi che ci vengano calmati dalla nostra mente, dalla nostra mente che è sempre fredda. L'ho
Infatti,
risposto?
impulsi sono caldi, impulsi secondo me sono molto caldi, la mente è molto più fredda, è vero, verissimo.
Esatto, è questo che Dio ci ha donato una mente che possa bloccare a volte i nostri impulsi quando sono troppo negativi, animaleschi e così via.
È vero, sì, è verissimo. E chiedere l'aiuto di Hashem sempre.
Sempre, 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 sempre.
Grazie.
A lei, qualcun altro vuole dire qualcosa aggiungere intanto?
E
Sì.
quando, volevo scusarmi per il ritardo. Ah, scusa Vittorio.
succede qualcosa di negativo, anche di molto negativo, poi il problema è capire, uno dice perché proprio a me doveva succedere e perché, e questo processo di capire il perché può essere, almeno nel mio caso, anche molto lungo, perché non è facile così immediato capire.
Ma non sempre anche è giusto capire il perché. Allora, ci dipende. Se tu cerchi un perché per capire dove aggiustarti, allora assolutamente sì. Mi è capitata una cosa, si vede che Dio mi dà un messaggio di che devo cambiare, migliorare, aggiustare, allora cerco di capire. Questo sì. Ma se tu cerchi di capire perché ti è capitata una cosa, perché pensi che non sia giusto, questo è un pensiero sbagliato, perché quello che fa Hashem è giusto. Perciò se tu cerchi un perché per sentirti meglio, per autocompiacerti, che in verità tu sei a posto, ma è Dio il colpevole, mettiamola così, allora quel tipo di cercare un perché non è sano. Cercare un
Sì.
perché per migliorare, questo invece sì.
No, su questo concordo, sì, però diciamo in qualche caso ci vuole parecchio tempo per metabolizzarlo e nel cercare di capirlo. Accettare, no? Nella vita che
Oh.
ti sono capitate certe cose e quindi se sono successe è per un mio bene,
Esatto, la prima cosa è l'accettare. È
esatto.
quello che diceva Dio a Abele, a Caino.
Esatto.
Accettalo, sii umile, capisci che sei umano e puoi fallire. E allora adesso possiamo cominciare a parlare di nuovo, pagina nuova. Ma
Certo.
finché tu non accetti che tu hai sbagliato, questo è l'ego. L'ego dell'umano è questo. Non
Esatto.
accetto che io ho sbagliato, non accetto di ammettere. Perché molte volte, se avete fatto caso, le persone più hanno torto e più sono arroganti e più vogliono dimostrare che hanno ragione. Non so se vi è capitato, a me spesso vedo una persona che nettamente, chiaramente sta sbagliando, eppure lui diventa ancora più arrogante che vuole, perché non vuole ammettere che ha sbagliato. Perché si vede che nel suo subconscio sta capendo che sta sbagliando, ma non lo vuole ammettere. E questo è l'ego umano. Perciò la Torah dice: metti da parte questo ego perché ti può rovinare la crescita, ti può rovinare il tuo cammino. Prima capisci che hai sbagliato e prima puoi cominciare il processo di rimetterti in piedi. Grazie Vittorio. Dottor Messina, cosa stavo dicendo?
Sì, scusa Vittorio, mi sono introdotto, ma stavi
Prego.
parlando. No, volevo scusarmi del ritardo, ma avevo frainteso le date e l'ora. E ringrazio una persona che mi ha segnalato con un messaggino che in realtà c'era la lezione di Rav Miki. No, ho apprezzato molto il discorso che non importa arrabbiarsi, ma importa dopo, secondo tempo o tempi anche supplementari, se vogliamo, come reagisci. Nei limiti che si diceva prima con Vittorio, cioè non cercare spiegazione, ma cercare una soluzione razionale, ma non sul perché dei fatti, ma razionale su come comportarmi io, cioè cercare un atteggiamento che sia consono agli insegnamenti, insomma. Quindi, se l'arrabbiatura, diciamo, è di natura animalesca, di natura istintiva, di natura bassa, eccetera. La fase umana è quella razionale dopo, come reagisco, ecco, certamente non volendo sapere il perché, perché non possiamo scrutare queste cose, ma creando un comportamento che sia adeguato e soprattutto produttivo, cioè che ci porti a un qualcosa di positivo, insomma, perché
Certo.
se non impariamo dagli errori, insomma, sbagliando si impara, ecco, insomma.
Ma può essere che a uno capiti qualcosa perché nella sua vita precedente
Sì,
non ha
certo.
capito a
Può
dovere
anche
un insegnamento e allora gli
certo,
succede?
può anche essere il tikkun che l'anima è quella, ma
Sì,
il corpo precedente ha fatto qualcosa che sta a noi aggiustare. Certo,
esatto,
è per
sì.
quello che molte volte noi non capiamo come io faccio tutto come si deve, è la tua anima, però no. Allora, questo fa parte del dire ok, non capisco. L'umiltà è veramente una medicina per tante malattie. Perché noi vogliamo sempre, la mente umana vuole sempre capire, 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 capire. A volte non sa da capire, a volte bisogna accettare quello che è per andare avanti. Ok. Il pianto del cuore. Quando la emunah di una persona si incrina, la fede di una persona si incrina ed è vicina a spezzarsi e nessun consiglio, preghiera, rimedio o merito dei nostri antenati sembra aiutare. Perciò, quando tu preghi, quando tu ricevi un consiglio, o molte volte i miei antenati avevano tanti meriti, allora vengono ad aiutarmi. Perché l'eredità non è soltanto soldi, l'eredità è anche ricevere dei meriti dai miei avi che mi rimangono anche a me. E questo non è da meno di un'eredità monetaria. Perciò quando tu hai tutte queste cose, preghi, hai i meriti, però sembra che questa cosa non ti stia aiutando e senti che la tua fede sta barcollando. La cosa da fare è gridare dal cuore per poter ricevere consigli in grado di sollevarci con la fede. Gridare dal cuore vuol dire gridare a Dio, ovviamente. Non occorre gridare a gran voce. La parola gridare in italiano vuol dire gridare, ma dice più precisamente bisogna seguire il senso del verso che è scritto nel libro di Echa, il loro cuore gridò ad Hashem, che non vuol dire gridare, vuol dire che è il cuore che grida. Una persona può gridare anche in silenzio, poiché questo è un grido che proviene solamente dal cuore. Perciò, in un momento che ti senti abbattuto, ti senti giù e la tua fede sta barcollando e niente sembra che ti stia per aiutare, in quel momento cosa devi fare? Grida ad Hashem. Il tuo cuore gridi a Dio di aiutarlo, come diceva appunto prima Gina. Dalle profondità, grido a te, Hashem. Re Davide, nei Teilim, dice, dalle difficoltà, dalle profondità, grido ad Hashem, mi rivolgo ad Hashem. Chi più di Re Davide, che tutta la vita era, scappava, che volevano ucciderlo da una guerra all'altra. E lui era capace comunque il suo cuore era sempre connesso con Dio. Le profondità a cui ci si riferisce sono quelle del cuore, poiché è lì, nel profondo del cuore, che si può trovare un consiglio. Quando fuori non trovi modo, non trovi consiglio, non trovi dove appoggiarti, vai dentro il tuo cuore e lì nel profondo del tuo cuore tu riesci a trovare Hashem. Il vero consiglio si nasconde sempre dietro un vetro ed è nostro compito infrangere quel vetro. Vetro piuttosto che filtro, che ne so, qua uso la parola vetro, vuol dire la nostra salvezza, il consiglio, una buona azione, non è sempre a portata di mano, a volte è al di là di un qualcosa. A volte si dice vai, rompi il vetro, rompi quella barriera per arrivare al consiglio, come molte volte no, quando c'è nei palazzi, no, il vetro col pulsante per l'allarme, per il fuoco, quello che sia, devi rompere il vetro per arrivare al pulsante. Ok? Allora, anche così, nella vita a volte non è tutto a portata di mano, c'è qualcosa che ti blocca, rompilo quella cosa lì, e arriva alla salvezza. Come possiamo far sì che il nostro cuore gridi ad Hashem? Rabbi Nathan spiega che, prima di tutto, abbiamo bisogno che Hashem ci aiuti. Non possiamo fare niente senza che Hashem ci aiuti, sia a livello spirituale, sia a livello materiale, qualsiasi cosa nella vita dobbiamo chiedere aiuto ad Hashem. Noi siamo abituati a chiedere aiuto ad Hashem quando le cose ci vanno male nel campo materiale, al lavoro, nella vita, alla salute, allora lì chiediamo giusto. Ma anche e specialmente nella vita spirituale dobbiamo chiedere a Hashem, aiutami a sorpassare questo momento che io mi sento lontano da te. Aiutami, accendimi il cuore che io possa servirti. Perciò anche nella nostra vita spirituale, anche lì dobbiamo chiedere aiuto a Lui che ci aiuti a avvicinarci a Lui. Allora, prima di tutto abbiamo bisogno che Hashem ci aiuti. Come può aiutarci? Quando siamo sotto pressione e ci sentiamo schiacciati, la prima reazione è quella di reagire, correre via, distruggere le pareti, no? Una reazione negativa. Dice, per poter raggiungere un luogo che ci permette di gridare dal cuore, abbiamo bisogno di accettare la situazione in cui ci troviamo e la sofferenza che ne deriva. Quello che dicevamo prima, se tu non accetti, non puoi. E accettare molte volte è difficile. Non dico davanti agli altri, quello è quasi impossibile, anche tra te e te, molte volte il nostro subconscio non ci permette di accettare un nostro fallimento perché non vogliamo sentirci falliti. È una reazione della nostra psiche, però purtroppo è una reazione sbagliata, perché non ti permette di guarire, non ti permette di curarti. Allora, ripeto la frase, per poter raggiungere un luogo che ci permette di gridare dal cuore a Dio, abbiamo bisogno di accettare la situazione in cui ci troviamo e la sofferenza che ne deriva. Dobbiamo sollevare il nostro lamento perché raggiunga Hashem, pregare e chiamare a gran voce E io aggiungo magari anche piangere e tenerci stretti alla consapevolezza che tutto ciò che fa Hashem lo fa per il nostro bene. Un papà, una mamma che mette in castigo il bambino perché non ha fatto i compiti, quello che è, lo fa per il suo bene. Il bambino in quel momento non capisce. Vede papà e mamma che sono cattivi, sono contro di lui, mi hanno mandato a dormire senza la cena, che ne so, qualsiasi sia il castigo, ma in realtà è per il nostro bene. Quante volte noi da bambini non capivamo e poi da grandi abbiamo capito? E questo è il punto. Hashem non fa mai niente per il nostro male, sempre e solamente per il nostro bene. Quando una persona subisce un'umiliazione, o cade in disgrazia, mai sia. E nonostante ciò rimane tranquilla. Allora, qua dice la parentesi, Rabbi Nachman ne parla nel Likutei Moharan e dice una persona dovrebbe restare in ascolto davanti alla propria umiliazione e mantenere la calma e in silenzio. Anche il Tanya parla di questo. Davanti a un'umiliazione, davanti rimani in silenzio, capisci che è da Hashem. Allora, quando fai così, può arrivare sulla strada che porta al compimento della vera Teshuvah. Qui Rabbeinu Nachman ci insegna che il dolore dell'anima provocato dall'imbarazzo ci spinge reagire. Molte volte quando vieni imbarazzato, quando soffri, quando c'è qualcosa che non va, questa sofferenza ti fa reagire, ma se rimaniamo in silenzio, allora il nostro cuore comincerà a gridare verso Hashem. Cioè il dolore viene, è come quando tu dai una sberla a qualcuno che è svenuto, no? Perché gli si dà delle sberle? Per risvegliarlo, mica per fare del male. E questo è il concetto. A volte Hashem ci dà delle piccole sberle per risvegliarci, non per farci del male. Ah, tu, quando ricevi queste sberle da Hashem, devi rimanere in silenzio e dire è per il mio bene, Hashem mi sta risvegliando. E allora il tuo cuore riesce a chiamare, a urlare a Dio e con la speranza che Dio ti aiuti. Perciò la sua sberletta fa risvegliare la tua coscienza, la tua anima e tu comincerai a rivolgerti a Dio. E in questo modo che si riesce a gridare dal profondo del cuore. A volte proprio tramite una difficoltà. Accettare situazioni dolorose e stressanti con fede e amore, fa sì che il nostro cuore cominci a gridare e che ci vengano rivelati consigli meravigliosi. Accettare la nostra situazione. Ma non accettare per dire alzo le mani, questo è quello che c'è, basta. Getto la spugna, no. Accettare vuol dire capisco che è da Dio e cerco di capire come fare, cosa fare per migliorare la situazione. Rabbeinu spiega come prima della rivelazione di questi consigli, il mondo di una persona rimanga nell'oscurità. Prima che tu accetti, che capisci, barcoli nel buio, ma che attraverso di essi sia possibile raggiungere Hashem. Qualsiasi altro consiglio che, per quanto saggio, ci allontani da Hashem, non è un consiglio veritiero. Poiché la verità avvicina a Dio, mentre le menzogne ci allontanano da Lui. Io posso stare a dirmi le bugie a me stesso di quanto io sia bravo, di quanto io non merito la mia sofferenza, di quanto è Dio che è sbagliato. Posso convincermi dalla mattina alla sera, però mi sto dicendo delle bugie e le bugie non mi portano da nessuna parte. La cosa più saggia da fare è: non sono quella perfezione che io penso di essere. Dio sicuramente è giusto, cerchiamo di capire che messaggio Dio sta cercando di mandare. Questa è la cosa più intelligente da fare. Perché se tu vuoi continuare a insistere che tu sei bravo e non meriti, non esci più. Ripeto, qualsiasi altro consiglio che per quanto saggio, ma se ci allontana da Hashem, non è un consiglio veritiero, poiché la verità avvicina ad Hashem, mentre la menzogna ci allontana da lui. È per questo che la fede si costruisce soprattutto attraverso la sofferenza. Ovvio, quando tutto va liscio, non hai bisogno di fede. È nei momenti di difficoltà che la fede viene rafforzata, poiché è in quel momento esatto che una persona acquisisce una comprensione del mondo tutto nuova. Questo processo viene chiamato dalle profondità. E tali sono i nobili insegnamenti che rischiano la mente di una persona, le donano nuova da'at e permettono di vedere la vita sotto una nuova luce. Perciò quando dalle profondità, quando viene qualcosa di doloroso, Hashem ti dà la possibilità di capire a un livello diverso e di vedere la cosa sotto una nuova luce. Il discorso è di non lasciarci prendere dalla negatività, dalla paura, dall'angoscia, dalla stanchezza. Abbiamo un momento di difficoltà? Cerchiamo di capire. Dio mi sta facendo del bene. Anche se sembra tutto l'opposto, però molte volte per guarire c'è bisogno di un'operazione chirurgica che fa male, che esce sangue. O come vediamo qui, quando una persona va da quello che ti schiocca le ossa, come si dice, come si chiama?
Osteopata.
Esatto. Cosa fai? Vai lì, ti fa un male, urli, però dopo pochi secondi, wow, ti ha messo a posto. È così. C'è un dolore, ma questo dolore viene per guarirci. Ok, fermiamoci qua. A voi. Davide, sei troppo silenzioso, non siamo abituati.
Come?
Dico, non siamo abituati a non sentirti.
Non avevo una connessione buona, ogni
Ah,
tanto spariva, no? Poi sono sparito anch'io.
è come si fa che non ha connessione, ok.
Sì.
Va bene, qualcun altro vuole aggiungere o chiedere qualcosa?
Ah, io stavo riflettendo sulla posizione dell'accettazione, perché se noi pensiamo che la situazione in cui ci troviamo, HaKadosh Baruch Hu ci ha messo in quella situazione, quindi dal momento che noi pensiamo questo, dobbiamo avere anche la pazienza di aspettare che ci toglie.
Certo.
Ok.
Noi vogliamo tutto subito oggi. Con Hashem non funziona così. Dobbiamo avere alle sue tempistiche Hashem. Ma quelle giuste sono le sue, non sono le nostre. Assolutamente sì, proprio così. Shavua Tov, ogni bene a tutti.
Grazie Rav.
Grazie, Rav.
Grazie,
Grazie, grazie, grazie
grazie mille, arrivederci. Ciao a
tutti.
Ciao a tutti.